Potete ascoltare e scaricare gratuitamente questo audiolibro. È vietato l'utilizzo commerciale di tutto il materiale contenuto nel sito www.libroaudio.it. Libroaudio.it è un'iniziativa che non ha alcuno scopo di guadagno. Chi l'apprezza e ne ha la possibilità può inviare una donazione a persone meno fortunate. Nella pagina delle donazioni ho selezionato quattro organizzazioni che aiutano l'infanzia in difficoltà. Se ne conoscete altre il cui lavoro ritenete meritevole e di sostegno, potete sceglierle per un vostro contributo. Grazie. Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Letto da Mastro Ginzo Robigins. Capitolo 1. Come andò che maestro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta. Diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse. Ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto. E dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: «Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino». Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e di sgrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria. Perché sentì una vocina sottile che disse raccomandandosi: «Non mi picchiar tanto forte!» Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. «Oh, dunque!» «Ho capito!» disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. «Si vede che quella vocina me la sono figurata io! Rimettiamoci a lavorare!» E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno.
«Oi, tu m'hai fatto male!»
gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta maestro ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori dal capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento:
«Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva! Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io.
E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla. 5 minuti e nulla. 10 minuti e nulla.
«Ho capito!»
disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca.
«Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare!»
E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo:
«Smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo!»
Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurato e perfino la punta del naso, di paonazza com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. Capitolo 2. Maestro Ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico Geppetto, il quale lo prende per fabbricarsi un burattino meraviglioso, che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali. In quel punto fu bussato alla porta.
«Passate pure!»
disse il falegname, senza aver la forza di rizzarsi in piedi. Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto, ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzosissimo. Guai a chiamarlo Polendina. Diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo.
«Buongiorno, Mastro Antonio!» disse Geppetto. «Che cosa fate costì per terra?»
«Insegno l'abaco alle formicole!»
«Buon pro vi faccia!»
«Chi vi ha portato da me, compar Geppetto?»
«Le gambe! Sappiate, Mastro Antonio, che son venuto da voi per chiedervi un favore!»
«Eccomi qui, pronto a servirvi!» replicò il falegname, rizzandosi sui ginocchi.
«Stamani m'è piovuta nel cervello un'idea!»
«Sentiamola!»
«Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare?
Brava Polendina!
Gridò la solita vocina, che non si capiva di dove uscisse. A sentirsi chiamar Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza e voltandosi verso il falegname gli disse imbestialito:
«Perché mi offendete?»
«Chi vi offende?»
«Mi avete detto Polendina!»
«Non sono stato io!»
«Sta un po' a vedere che sarò stato io! Io dico che siete stato voi!»
«No!»
«Sì!»
«No!»
«Sì!»
E riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole ai fatti. E acciuffatisi fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastrantonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto. E Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname.
«Rendimi la mia parrucca!»
gridò Mastrantonio.
«E tu rendimi la mia, e rifacciamo la pace!»
I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita.
«Dunque, compar Geppetto!»
disse il falegname in segno di pace fatta.
«Qual è il piacere che volete da me?»
«Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?»
Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e sgusciandogli violentemente dalle mani andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto.
«Ah, gli è con questo bel garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba? M'avete quasi azzoppito!»
«Vi giuro che non sono stato io!»
«Allora sarò stato io!»
«La colpa è tutta di questo legno!»
«Lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe!»
«Io non ve l'ho tirato!»
«Bugiardo!»
«Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina!»
«Asino!»
«Polendina!»
«Somaro!»
«Polendina!»
«Brutto scimmiotto!»
«Polendina!»
A sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi, si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastrantonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbetto. Pareggiati in questo modo i loro conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e ringraziato Mastrantonio se ne tornò zoppicando a casa. Capitolo 3. Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino.
«Che nome gli metterò?» disse fra sé e sé. «Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina».
Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte e poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito:
«Occhiacci di legno, perché mi guardate?»
Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso. Ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere. E cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo. Ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.
«Smetti di ridere!»
disse Geppetto impermalito. Ma fu come dire al muro.
«Smetti di ridere, ti ripeto!»
urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino.
«Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!»
E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era stato mai in vita sua. E voltandosi verso Pinocchio gli disse:
«Birba d'un figliuolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male!»
E si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso.
«Me lo merito»,
disse allora fra sé.
«Dovevo pensarci prima. Ormai è tardi».
Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e, battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada, faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini.
«Piglialo, piglialo!
urlava Geppetto. Ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva e rideva, da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri. E lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina ad orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecchi, non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse, tentennando minacciosamente il capo:
«Andiamo a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti».
Pinocchio a questa antifona si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra.
«Povero burattino!» dicevano alcuni. «Ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe quello maccio di Geppetto?»
E altri soggiungevano malignamente:
«Quel Geppetto pare un galantuomo! Ma è un vero tiranno coi ragazzi! Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi!»
Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel pover'uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì lì per difendersi, piangeva come un vitellino e, nell'avviarsi verso il carcere, balbettava singhiozzando:
«Sciagurato figliuolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene! Ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima!»
Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere, e ve la racconterò quest'altri capitoli. Capitolo 4. La storia di Pinocchio col grillo parlante, dove si vede come i ragazzi cattivi hanno noia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. Vi dirò dunque, ragazzi, che mentre il povero Geppetto era condotto senza colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso ai campi per far più presto a tornarsene a casa. E nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Giunto dinanzi a casa,
trovò l'uscio di strada socchiuso.
Lo spinse. Entrò dentro. E appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece... «Chi è che mi chiama?» disse Pinocchio tutto impaurito.
«Sono io!»
Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su su per il muro. «Dimmi, grillo, e tu chi sei?»
«Io sono il grillo parlante ed abito in questa stanza da più di 100 anni.»
«Oggi però questa stanza è mia», disse il burattino. «E se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro.»
«Io non me ne anderò di qui», rispose il grillo, «se prima non ti avrò detto una gran verità.»
«Dimmela e spicciati.»
«Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo. E prima o poi dovranno pentirsene amaramente.»
«Canta pure, grillo mio, canta come ti pare e piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare. E io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia, e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi, a prendere gli uccellini di nido.»
«Povero grullello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te?»
«Chetati, grillaccio del malaugurio!» gridò Pinocchio.
Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce.
«E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?»
«Vuoi che te lo dica?»
replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza.
«Fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio.»
«E questo mestiere sarebbe?»
«Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo.»
«Per tua regola»,
disse il grillo parlante con la sua solita calma,
«tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione.»
«Basta, grillaccio del malaugurio, se mi monta la bizza guai a te.»
«Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione.»
«Perché ti faccio compassione?»
«Perché sei un burattino e, quel che è peggio, perché hai la testa di legno.»
A queste ultime parole Pinocchio saltò su tutto infuriato e, preso sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare... e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete.